Non datemi buone notizie, che se no mi sento in colpa. Così la vignetta di Altan stamattina sulla Repubblica. Beh, in effetti trovare delle buone notizie è sempre più difficile. Tra l'altro, sulla stessa prima pagina, di fianco, c'è un articolo di Gabriele Romagnoli che ci parla del declinismo, e cioè del perché si diffonde sempre più la convinzione che ogni cosa nel futuro sarà peggiore, e quindi il rimpianto del passato e appunto la sensazione, in certi casi la convinzione, che ci aspetta un futuro pessimo. Ma nella stessa prima pagina di Repubblica una buona notizia c'è, e anche in rilievo, ha un certo risalto. Riguarda la crisi. La crisi fa benissimo ai ricchi. Quelli che già erano ricchi sono sempre più ricchi. In Italia, per esempio, hanno raddoppiato i loro beni. Sì, non stiamo lì a cincischiare l'1% di PIL, no, il doppio, tout court. E poi Repubblica dedica ben due pagine a quanto fa bene la crisi. Alle 10 famiglie dei cosiddetti paperoni, scrive Repubblica, che hanno raddoppiato il patrimonio da quando c'è la cosiddetta crisi. In questo momento le 10 famiglie più ricche d'Italia possiedono più di 20 milioni di italiani impoveriti dalla crisi. La ricchezza netta totale degli italiani è crollata di 814 miliardi di euro negli ultimi 5 anni. Sparisce nella voragine della recessione quasi un decimo di patrimonio netto delle persone che vivono in questo paese. Ma tutt'altro paese, invece, per le prime 10 famiglie, la loro ricchezza netta sale di oltre il 60% in termini reali fra il 2008 e il 2013, e la loro quota sul patrimonio totale degli italiani aumenta. Poi in questo lungo articolo di approfondimento sulla questione viene rimarcato che non sono solo le rendite da speculazione, cioè quelli che avendo già molti soldi continuano a speculare e quindi a incrementare il loro patrimonio, ma per fortuna, secondo il tono dell'articolo, molte di queste nuove famiglie ricche, cioè che ricche magari lo erano già, ma che sono diventate molto più ricche, sono di persone che esportano molto, e quindi c'è tanta moda qui. Vedo anche la famiglia Benetton, c'è pure Giorgio Armani, vabbè, eccetera, eccetera. Comunque, c'è Obama che i ricchi li vuole tassare. In un riquadro di queste due pagine leggo: più tasse sui super redditi per aiutare la classe media, Obama gioca la sua carta, ma più estesamente ne parla La Stampa. Obama più tasse ai ricchi per aiutare la middle class. Domani l'annuncio della manovra, stangata anche alle banche. Adesso non è che andranno piegate in due le banche, stangata. Gli aumenta di qualche punto percentuale le tasse che stanno pagando. I ricavi finanzieranno sgravi fiscali alle famiglie e istruzione pubblica. Poi, secondo un'indagine condotta da Gallup, per la prima volta in 35 anni negli USA le attività morenti superano in numero quelle nascenti. Un dato che i sondaggisti definiscono un terremoto sotterraneo di vaste proporzioni. E insomma, per dare una mano alla classe media che dovrebbe limitare i danni di questo terremoto, ma che si vede sempre più impoverita, il presidente degli Stati Uniti vorrebbe tassare i ricchi, che sono tassati pochissimo. Il condizionale d'obbligo, perché ovviamente tutto questo non passerà né al Senato né al Congresso, dove i repubblicani hanno la maggioranza e hanno già detto che NISBA non se ne parla proprio. Allora, beh, insomma, è così, è una manifestazione di intenti più che altro quella di Obama per chiudere il suo mandato facendo una cosa di sinistra, o meglio dicendo una cosa di sinistra, perché prima che questa legge sull'aumento delle tasse alle banche e ai super ricchi, prima che passi, insomma, sarà difficile, chissà quali imperativi riuscirà a imporre il presidente per superare ben due ostacoli non da poco, cioè la maggioranza del Congresso contro e la maggioranza del Senato contro. E in Italia intanto, in Italia va in scena lo psicodramma Cofferati. C'è Landini che se n'è uscito dicendo che Cofferati può diventare il nuovo Tsipras italiano, a parte quell'aggettivo nuovo che fa accapponare i giornali che ho qui davanti, ma comunque non dilunghiamoci su ciò e andiamo alla solita macelleria quotidiana che troviamo da tempo sui giornali, e cioè le scellerate imprese dell'integralismo islamico in vari luoghi del mondo. Anche stamattina Boko Haram ruba la scena agli orrori dell'ISIS. Tra l'altro l'ISIS continua con i suoi orrori, ma in qualche modo c'è meno informazione, insomma sono sempre più rari i reportage, qualcosa Rai News 24 ogni tanto la fa. Sappiamo che i curdi continuano a combattere, a versare sangue per conto di tutti quanti, per difendere la civiltà contro la barbarie, e il resto del mondo ogni tanto sgancia qualche bombetta, ma puntualmente spernacchiato dall'ISIS, che dice che quelle bombe non fanno assolutamente nessun danno. Boko Haram si rende molto visibile anche stamattina con i sequestri di bambini, continuano a portare via bambini da città e villaggi, sicuramente ne faranno, se qualcuno non glieli toglie, ne faranno giovani guerrieri, alcuni di loro vengono anche usati come bombe umane e così via. Boko Haram colpisce in Camerun, quindi non riconosce i confini, un po' come l'ISIS, ma adesso il Camerun dovrà correre ai ripari militarmente. Rapite 80 persone, 50 sono bambini, bruciate chiese e distrutti interi villaggi. Poi intanto si parla in questa pagina dedicata a questi orrori che proseguono in varie zone del mondo le proteste contro Charlie Hebdo. Non si sono fermate le proteste contro le vignette sul profeta di Charlie Hebdo. In Niger, per esempio, sono state bruciate una ventina di chiese, così, una ventina di chiese. Ora, quella vignetta voleva essere una vignetta di pace e concordia, diceva tutto è perdonato. Il personaggio che c'è in quella vignetta, ma chi lo dice che sia Maometto? Cioè, non è che c'ha scritto sono il profeta Maometto. E vabbè, però, così è. Militari corrotti, rivalità interne, così la Nigeria si è ritrovata sola. I perché di una disfatta, l'articolo di approfondimento della Stampa, la speranza contro gli jihadisti è una missione africana con l'aiuto di Parigi. Ma Washington ha tolto il sostegno al governo perché ha usato le armi sui civili. È un po' strano l'atteggiamento del governo statunitense nei confronti del governo nigeriano. Praticamente avevano cominciato a dare delle armi per l'esercito nigeriano che potesse attaccare Boko Haram e strappargli qualche lembo di territorio, ma da Washington, insomma, tolto qualsiasi sostegno con questa accusa. L'ambasciatore nigeriano a Washington, Ade Adefuye, ha protestato con la Casa Bianca affermando che in realtà sono stati i terroristi di Boko Haram con divise dell'esercito a compiere violenze contro i civili, e il blocco della fornitura degli elicotteri Cobra ha arrecato un grave danno. E intanto Boko Haram festeggia tutto questo. Arenatasi l'intesa con gli USA, l'iniziativa militare è passata a Camerun, Niger e Chad, ovvero gli altri tre paesi che con la Nigeria si affacciano sul lago Chad. E si conclude così il sostegno francese. La Francia si è detta pronta a sostenere una missione con messaggi dell'Eliseo ad Accra, nei quali si ipotizza l'invio di armi, equipaggiamento e forse truppe speciali. Anche Mosca mostra interesse e Nikolai Ratsiburiski, ambasciatore in Ghana, promette armi e assistenza umanitaria da parte della Russia. Tace invece Washington, a dimostrazione dell'impasse e nell'esitazione generale, Boko Haram continua a colpire. Grandi allarmi, leggiamo dai quotidiani di stamattina anche in Italia, che si risolvono in vitagrama per chi prende degli aerei, perché poi alla fine, quando hanno bisogno di tasse, aumentano il costo delle sigarette, quando vogliono far vedere che combinano qualcosa contro il terrorismo, fanno aumentare le code negli aeroporti, come se poi quelli che hanno fatto la bassa macelleria a Parigi fossero arrivati in aereo, diciamo così. Sono nati e cresciuti lì. Vabbè. Però ecco, lo smacco pesa dell'essersi fatti sfuggire alcuni latitanti, ripresi poi mentre tranquillamente transitano dalla Turchia, che continua a farli passare e ad andare dove vogliono. Su Repubblica leggo: lotta al terrore. E subito sotto c'è la faccia di Alfano, ma non credo che ce l'abbiano con lui. La svolta della UE, un codice per schedare i passeggeri. Oh. Ah sì, Alfano dice, vabbè, rinunceremo a un po' di privacy, ma è necessario. Poi ci sarebbero 300 bonifici bloccati da Banca Italia che servivano a finanziare la Jihad, eccetera, eccetera. Continua intanto la polemica sui retroscena della liberazione delle due giovani italiane, insomma, anche spesso con battute di bassa lega o da taverna. E adesso vedremo, per esempio, cosa ha detto Gasparri e qual è la risposta corrosiva di Natalia Aspesi. Dunque, Greta e Vanessa, andiamo a vedere intanto sulla stampa, perché dopo il pizzaiolo bolognese adesso c'è il chirurgo di Budrio. Insomma, sì, stanno andando a interrogare tutti i siriani, che poi sono ex siriani, che vivono da una vita in Italia, con cui avevano avuto contatti le due prima di partire. Dunque, vabbè, reclutatore di Vanessa e Greta, falso, sono cittadino italiano da 55 anni, l'ex chirurgo siriano residente a Budrio era stato intercettato con le due ragazze e dice: non ci sto a essere marchiato come integralista e affermare certe cose da frammenti di intercettazioni, è scorretto. Sono in Italia da 55 anni e ho la cittadinanza italiana. Se qualcuno chiede di aiutarlo a favore del popolo siriano, siamo disponibili, ma fare altro no. E poi si torna al pizzaiolo, che adesso dice: non mi chiesero nessun aggancio in patria, i contatti li avevano già, non li chiesero a noi, mi hanno detto che sapevano tutto quello che dovevano fare in Siria punto per punto, non abbiamo fatto altro, noi condanniamo ogni forma di violenza e di estremismo e non metterei mai a rischio la vita di un italiano, perché questa oramai è la mia patria. Così il pizzaiolo da Bologna. Bah, dicevamo, Natalia, stamattina intinge la penna nel curaro, leggiamo alcuni passi dei suoi strali su Gasparri, cominciano in prima pagina, eccola qua, vabbè, andiamo a cercare, no, perché è molto all'interno, 20... Il tweet dell'infamia, eccolo qua. E noi paghiamo. Povero Gasparri, cosa mai gli sarà venuto in mente di credere proprio alla voce offensiva e scema di un sito ignoto contro Vanessa e Greta e soprattutto di servirsene per fare l'ennesima brutta figura? Con un suo tweet volgarissimo, sesso consenziente con i guerriglieri e noi paghiamo, ha confermato come a una certa categoria di maschi dia ancora fastidio che la drammatica avventura abbia riguardato due donne che in quanto tali dovrebbero stare in cucina a casa loro e non praticare solidarietà, soprattutto tra derelitti stranieri e ancor peggio islamici. Donna e sesso sono inscindibili per i tipi come Gasparri, per i quali è impossibile pensare che i rapitori, essendo maschi, non stuprino le prigioniere che sono donne. Purtroppo è vero che troppo spesso gli uomini, non solo i terroristi e non solo in Siria, ma parecchio anche in Italia, usino violenza alle donne. Così in tanti, al ritorno delle due ragazze, le hanno subito guardate per misurare il loro stato di prostrazione e quindi di possibili violenze subite. Loro hanno sostenuto di non essere state toccate e per rispetto e comprensione bisogna crederci, che sia vero, che lo dicano per non umiliarsi, per dimenticare o obbligate dai rapitori. ma è la loro vita che difendono, il loro diritto di non svenderla alla curiosità dell'informazione e della gente. Poi più avanti, ma poi c'è un altro problema, se i guerriglieri hanno cercato di stuprarle e per tanti è impossibile che le abbiano rispettate, anche solo per avere il riscatto, perché Vanessa e Greta, Novella e Maria Goretti, non hanno scelto di farsi ammazzare come sarebbe stato esemplare? Va bene, non sono morte, ma neanche sono sante e la loro sopravvivenza è costata allo Stato, che poteva anche lasciar perdere. Infatti al povero Gasparri gli è venuto questo terribile dubbio. E se le due ragazze non solo tacciono su una possibile violenza, ma addirittura se la sono goduta, forse prima bisognava informarsi, chiedere ai rapitori se le signorine c'erano state e con quanti, e certo ormai rottamate si poteva anche risparmiare lasciandole là. Così Natalia Aspesi su Gasparri. Ma dicevamo di questi, dei tanti islamici che dicono, ma insomma noi non dobbiamo giustificarci, siamo contro la violenza, siamo maggioranza non lo so, nei giorni scorsi Cacciari ci ricordava che non sono affatto la maggioranza questi del cosiddetto Islam moderato, secondo lui sono minoranze e noi non li aiutiamo abbastanza in questo loro essere, ma insomma moderati, poi un aggettivo così cretino. Ma Marc Auger, etnologo e tante altre cose, in questi giorni è stato, ma questi giorni proprio l'altro ieri, insomma, è stato intervistato da Lettera 43 e dice: la pace non basta, caro Islam, dovreste anche rispettare come siamo fatti noi. Islam, dire pace non basta. Sì, i musulmani hanno condannato la strage, ma serve di più, dice l'antropologo ed etnologo Auger. Criticare Allah deve essere un diritto. Si torni dunque ai principi della rivoluzione. Leggiamo alcune battute di questa lunga intervista. Nelle piazze di questi giorni della manifestazione per Charlie Hebdo, il 79enne Marc Auger ha sentito battere i principi della rivoluzione francese. L'etnologo, che per primo ha studiato i cambiamenti nei luoghi e nei tempi delle società postmoderne, è scosso. Dicono che è il nostro 11 settembre, ma è peggio. Perché qui le persone sono state uccise a causa della loro attività come vendetta per le caricature sulla religione. Qui hanno colpito direttamente la libertà di espressione. E contro Marine Le Pen, che specula sulla strage, rilancia i principi fondativi della Repubblica. È evidente che abbiamo bisogno di un nuovo illuminismo. La comunità islamica ha condannato le violenze, ma dovrebbe fare di più. Riconoscere il diritto assoluto di criticare la religione. E poi la domanda: abbiamo dimenticato troppo in fretta i valori dell'illuminismo? E Marc Auger risponde: sì, c'è la tendenza a scordare i valori dei lumi e della rivoluzione francese, ma i cittadini francesi hanno reagito e sono scesi in piazza, e questo è un buon segno, vuol dire che non hanno paura. Cosa pensa della reazione della comunità islamica francese? Quando si parla di comunità musulmana si parla di persone molto diverse dal punto di vista religioso. Dire Islam francese significa massificare tutte le persone musulmane in una sola etichetta. In ogni caso, sì, hanno reagito contro la violenza, ma io penso che dovrebbero fare di più. Dire più nettamente che il diritto di pensiero e parola anche contro la religione è un diritto assoluto. La risposta solitamente è che l'Islam è una religione di pace. Ed è troppo semplice, le religioni tutte sono molto complesse. Posso dire che il cristianesimo è una religione di pace? E allora le guerre di religione che hanno segnato la nostra storia? La verità è che le religioni in sé, e soprattutto i monoteismi, che sono sempre state fedi di espansione verso l'esterno, non sono sinonimo di convivenza pacifica. Non voglio dire che l'Islam è aggressivo, ma che si può trovare tutto e il contrario di tutto. E pronunciare la parola pace non basta, bisogna dire no a tutti gli attentati e a tutte le offese contro chi non è religioso. Pensa che l'Islam abbia bisogno di una stagione dei lumi? Mi sembra evidente che ne abbia bisogno l'Islam, ma anche tutta la Francia e tutta l'Europa. Le comunità musulmane del vecchio continente sono di fronte a una scelta tra la loro identità islamica e quella europea? No, non si tratta di scegliere tra due identità, ma semplicemente del fatto che abbiamo dei principi che dobbiamo rispettare perché sono universali. E poi verso la fine, sulla questione dall'Iraq in poi abbiamo utilizzato in maniera molto ambigua la parola democrazia, pensa che in qualche modo questo abbia svalutato quell'ideale? Capisco che l'uso può essere ambiguo, ma il significato non lo è per niente, anzi significa legalità e diritti per tutti, senza distinzione alcuna di sesso, etnia e religione. Quindi la storia non è un alibi e ci sono anche esempi positivi come la Tunisia. L'ultima domanda, la destra francese guadagnerà terreno dopo i fatti di Charlie Hebdo? Ci sta provando, il Front National condivide gli stessi obiettivi degli estremisti, creare uno scenario di guerra. Ma la nostra reazione deve essere ribadire liberté, égalité, fraternité. Tutti quelli che non si riconoscono in questi principi non fanno parte della nostra Repubblica. E quindi, insomma, libertà e fraternità, sicuramente a questo riguardo la signora Le Pen, secondo Marc Augé, non fa parte della Repubblica Francese. C'è una dura e commovente lettera pubblicata, insomma, lettera aperta, di tre insegnanti di Saint-Saint-Denis che tutti i giorni hanno a che fare con le periferie degradate, con le banlieue. E dice, noi siamo Charlie, ma siamo anche i genitori dei tre assassini, in qualche modo li vedono crescere, quindi leggiamo qualche passo. Siamo professori di Saint-Saint-Denis, intellettuali, scienziati, adulti, libertari. Abbiamo imparato a fare a meno di Dio e a detestare il potere e il suo godimento perverso. Non abbiamo altro maestro all'infuori del sapere. Questo discorso ci rassicura a causa della sua ipotetica coerenza razionale. E il nostro status sociale lo legittima. Quelli di Charlie Hebdo ci facevano ridere. Condividevamo i loro valori. In questo l'attentato ci colpisce. Anche se alcuni di noi non hanno mai avuto il coraggio di tanta insolenza, ne siamo feriti. Noi siamo Charlie per questo. Ma facciamo lo sforzo di un cambio di punto di vista e proviamo a guardarci come ci guardano i nostri studenti. Siamo ben vestiti, ben curati, indossiamo scarpe comode o molto ovviamente al di là di quelle contingenze materiali che fanno sì che noi non sbaviamo sugli oggetti di consumo che fanno sognare i nostri studenti. Se non li possediamo, forse è anche perché avremmo i mezzi per possederli. Andiamo in vacanza, viviamo in mezzo ai libri, frequentiamo persone cortesi e raffinate, eleganti e colte. Poi più avanti, se i crimini perpetrati da questi assassini sono odiosi, ciò che è terribile è che essi parlano francese, con l'accento dei giovani di periferia. Questi due assassini sono come i nostri studenti. Il trauma per noi sta anche nel sentire quella voce, quell'accento, quelle parole. Ecco cosa ci ha fatti sentire responsabili. I nostri, quelli di Charlie Hebdo erano i nostri fratelli e i nostri figli hanno quindi ucciso i nostri fratelli. In qualsiasi cultura questo provoca quel sentimento che non è mai evocato da qualche giorno, la vergogna. Allora noi diciamo la nostra vergogna, vergogna e collera, ecco una situazione psicologica ben più scomoda che il dolore e la rabbia. Se proviamo dolore e rabbia possiamo accusare gli altri, ma come fare quando si prova vergogna e si è in collera verso gli assassini, ma anche verso se stessi? Nessuno nei media parla di questa vergogna, nessuno sembra volersene assumere la responsabilità. Quella di uno Stato che lascia degli imbecilli e degli psicotici a marcire in prigione e diventare il giocattolo di manipolatori perversi. Quella di una scuola che viene privata di mezzi e di sostegno. Quella di una politica urbanistica che rinchiude gli schiavi, senza documenti, senza tessera elettorale, senza nome, senza denti, in cloache di periferia. Quella di una classe politica che non ha capito che la virtù si insegna solo attraverso l'esempio. E così poi continua la lettera di tre insegnanti delle banlieue. Dunque, le ultime cose, ci sono anche buddisti violenti, non la volevamo sentire. E beh, però la cosa va avanti da anni, ce la racconta Il Fatto in un reportage molto approfondito. I buddisti sono quelli di Birmania, non tutti per carità, ma quelli che così in qualche modo seguono un monaco che magari di persona non commette violenze, però con i suoi discorsi aizza l'odio contro i musulmani e quindi ogni tanto ci sono dei così quasi dei linciaggi. E si parla che negli ultimi anni si contano circa 200 musulmani ammazzati da buddisti Che poi il buddismo neanche è una religione vera e propria, perché non ha un dio, ma il Buddha uno lo deve cercare dentro di sé. Vabbè, poi ci sono cause molto meno pie e molto meno religiose. Praticamente il sovraffollamento porta queste persone a massacrarsi a vicenda. Questo si deduce dall'analisi della situazione. Poi c'è Papa Wojtyla, che ha battuto il record di tutti i papi, insomma ha fatto una messa in pubblico per 7 milioni di fedeli a Manila. Di ben altro papa si parla in una intervista a Donna Assunta, di nuovo sul Fatto. Donna Assunta Almirante racconta di quanto Papa Wojtyla stimasse suo marito e il suo partito, l'MSI. La prima volta che gli hanno presentato tutti i parlamentari, quando ha visto mio marito, ha allargato le mani e poi ha detto: lo conosciamo, lo conosciamo. Dopo all'orecchio lo ha sollecitato a continuare a contrastare il comunismo. Però in realtà Donna Assunta non rivela, dice: no, quello è un segreto cosa disse all'orecchio di Almirante il Papa Wojtyla, ma insomma, stringendo, dice, lo esortava a continuare a lottare contro il comunismo. E il Fatto, tra l'altro, è molto offeso con Fazio. Dice che sabato sera, che tempo che fa, su Rai 3 Fabio Fazio ha mostrato con un certo piglio, il numero speciale di Charlie Hebdo stampato dopo la strage. Aveva l'aria di essere andato di persona a Parigi ad acquistare la sua copia, mentre è più probabile che quella esibita fosse una delle 600.000 diffuse in questi giorni con il Fatto Quotidiano. E in esclusiva, cosicché senza l'iniziativa del Fatto, i lettori italiani per sfogliare Charlie sarebbero dovuti andare in Francia, invece che all'edicola sotto casa. Ma questo in TV Fazio non lo ha detto. Come mai? Facciamo delle ipotesi. E vabbè, il Fatto gli sta antipatico, non voleva dispiacere a Repubblica, al Corriere della Sera, di cui che tempo che fa è la succursale televisiva, glielo ha proibito il suo agente, non sa fare il suo lavoro visto che ha omesso di dare una notizia, è una persona scorretta, eccetera, eccetera. Insomma, il Fatto ce l'ha con Fazio. Fatto Fazio. E l'ultima, già che sono sul Fatto, vi segnalo il ritorno dello scrittore Augusto De Angelis, ritorno in libreria, perché Augusto De Angelis era antifascista e fu ammazzato dai fascisti nel 1944. Il Simenon italiano ucciso dai fascisti. Le nuove inchieste del commissario De Vincenzi tornano in libreria per Castelvecchi. Che bella idea quella di ripubblicare in grandi volumi con più titoli gli intramontabili classici del giallo. Castelvecchi lo fa con Augusto De Angelis, lo scrittore antifascista che inventò il commissario Carlo De Vincenzi, in servizio a Milano. E De Vincenzi è considerato proprio una sorta di Maigret all'italiana. Le sue inchieste si svolgono nell'Italia degli anni 30 ed ebbero una felice e riuscita trasposizione televisiva nel 1977. Era la Rai in bianco e nero e il poliziotto di Milano ebbe la faccia di Paolo Stoppa. Altra storia degna di un racconto è poi quella dello stesso De Angelis. Dopo il tragico 25 luglio del Duce, lo scrittore vergò alcuni articoli contro il fascismo sulla Gazzetta del Popolo. Qui è nel 43, venne arrestato e quando uscì ritornò nella sua casa di Bellagio sul lago di Como, ma un repubblichino lo riconobbe e lo pestò a sangue. De Angelis morì il 18 luglio 1944 per le conseguenze dei colpi ricevuti. Buona lettura a tutti e a risentirci un po' tanto più avanti.